Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, puntualissimi questa sera con l'appuntamento con Centrale Sport per parlare di una domenica carica di soddisfazioni per lo sport neretino. Dopo 5 pareggi finalmente il Nardò è tornato al successo battendo in maniera abbastanza larga il Molfetta, 4-2 il risultato finale. A distanza di qualche ora la Frata Nardò ha staccato il pass per la semifinale dei play-off, campionato di Serie B, l'obiettivo naturalmente è la promozione in A2. Frata che ha conquistato la terza partita della serie contro Ancona e ora attende di conoscere il nome dell'avversario che affronterà a partire da domenica prossima. Parleremo dunque di calcio e basket in questa edizione del 24 maggio di Centrale Sport. Lo faremo come ogni lunedì con Fernando Pero.
Buonasera amici.
Ben ritrovato Fernando.
Grazie.
Tra poco avremo in collegamento telefonico anche il centrocampista del Nardò Giacomo Valzano, che è un prodotto insomma del vivaio neretino, di cui certamente la società granata è orgogliosa. Poi nella seconda parte invece avremo ospite Gabriele Durante, responsabile marketing della Frata Nardò. Ma apriamo il discorso relativo a questo quart'ultimo turno di campionato. Dicevamo una vittoria larga da parte del Nardò, anche se ad un certo punto era subentrata una certa apprensione, perché dopo essersi portato sul 4-0 nel giro di 2 minuti tra il terzo e il quinto del secondo tempo c'è stato questo ritorno del Molfetta, che a sua volta in appena 3 minuti è riuscito a realizzare 2 gol, poi il risultato è rimasto quello, anzi il Nardò ha pure sfiorato il quinto gol in più circostanze. Insomma, una vittoria tanto attesa, Fernando, con questi piccoli brividi, no? Nella fase iniziale della ripresa, ma alla fine una prestazione estremamente positiva da parte del Nardò.
Sì, sono brividi che hanno riaperto una partita ormai incanalata, no? Che magari non aveva più motivo di pathos per quanto riguarda i tifosi e per i pochi fortunati presenti. Però è una parentesi che per fortuna si è aperta e chiusa subito. Il Nardò ha dimostrato ancora una volta che quando preme sull'acceleratore non ce n'è per nessuno, infatti questa politica è ritornata, diciamo, prepotente, no? Nelle corde di mister Danucci, che ha ordinato subito un pressing alto, e abbiamo visto che il Molfetta non riusciva a parare i colpi, si sentiva nell'aria insomma che il risultato si sarebbe sbloccato da un momento all'altro. L'abbiamo fatto ancora una volta con Tornros, che sta dimostrando di essere veramente un calciatore all'altezza. Gli faccio pubblicamente i complimenti perché ha fatto degli gesti tecnici che non sono fini all'azione, ma denotano tutta, come posso dire, la propensione ad essere un goleador, uno che sente la porta, insomma. Il primo e il secondo gol non sono gol anonimi, ma sono veramente fatti da chi vede, come si suol dire, vede la porta. Tornos ha dimostrato di saperlo fare. Da sbloccato il risultato, la partita ha vissuto delle fasi, insomma, di spettacoli. Il Molfetta cercava di pervenire al pareggio, poi il 2-0 è, come ha detto il nostro amico falconieri Giuseppe, un cioccolatino servito da Caputo a Gallo, il quale ha dalla sua un sinistro pregevole, molto pregevole, il ragazzo 2001, infatti ha saltato con uno scavetto il portiere, ha siglato una bellissima rete. Da lì è finito il primo tempo e poi ci sono stati quei minuti iniziali del secondo tempo scoppiettanti, perché 4 gol nel giro di pochissimi minuti non è che si vedano dall'oggi al domani, insomma, sono rare le partite che hanno queste parentesi. Il Nardò ha subito trovato il 3-0 con un imperioso stacco di testa di Tornoros. Anche lì, chi non ha visto la partita, invito a vedere gli highlights perché ha sentito il profumo del cross di Potenza ed è scattato incontro al pallone. Tra l'altro, ci sono degli scatti fatti dal fotografo ufficiale Piero Cardone, che ringrazio pubblicamente. Forse sono quelle anime che stanno dietro le quinte che non hanno mai visibilità, però i fotografi li citiamo, nasce l'occasione. Ieri ha beccato quel frame proprio dello stacco che è imperioso di Tornos, che ha una godibilità assoluta nell'essere visto. E quindi per dire che il Nardò ha subito trovato il 3-0, poi Potenza ci ha fatto capire che aspetta il secondo figlio,
Sì.
però il 4-0 praticamente ha detto basta, no? Insomma, allora si sono un attimino seduti ed è pure naturale, cioè il 4-0 non ti dà l'idea che la partita possa in un certo senso riaprirsi. Poi quel brivido di cui parlavi tu è perché si sono visti due gol in 2 minuti, cioè il divario era ancora abbastanza largo, no? Col Molfetta sempre 2 gol di differenza, tant'è vero che quella parentesi si è aperta e chiusa in poco tempo. Poi il mister è intervenuto anche con dei cambi che hanno saputo contenere le eventuali sfuriate avversarie per accorciare ulteriormente le distanze, e la partita da lì è scivolata verso la fine con tante occasioni, tra cui una bellissima con un colpo di tacco di Gallo che sarebbe anch'esso finito a Mediaset se non avesse incrociato la testa dell'avversario sulla linea. Quindi una partita che, a parte quella parentesi, è stata dominata in assoluto con tranquillità, e quindi complimenti alla squadra che continua ad avere una vivacità sorprendente.
Sì, sicuramente molto spesso abbiamo sottolineato il cinismo del Nardò nel corso di questa stagione nel capitalizzare le palle inattive, i calci di punizione, no? I calci d'angolo. Invece ieri 4 gol tutti su azione, poi come dicevi gol pregevolissimi, no? Da un punto di vista tecnico. Anche quella mezza girata al volo di Tornros in occasione del primo gol con due avversari, comunque c'erano due avversari su di
Certo.
lui. Non era libero di colpire, no? E comunque ha avuto quella reattività. Proprio uno vede un attaccante così, no? Enorme dal punto di vista fisico e magari non pensa che abbia anche questa rapidità
Con
di
nazionale di uno
movimento.
molto più famoso, no? Che ancora a 40
Infatti.
anni gioca. Però sottolineo anche la forza proprio della natura di Cancelli, no?
Sì.
Che gli ha servito il cross che è stato determinante per sbloccare la partita. Cancelli, che abbiamo finito gli aggettivi per lui, non so che cosa mangi, però prima o poi ce lo dirà.
Sì, e peraltro da Cancelli è nata anche poi l'azione del secondo gol, no? Perché poi stranamente ha ricevuto palla sulla destra, invece di andare ad affondare si è accentrato, ha servito Caputo e da lì poi è partito quel lancio smarcante per Gallo, per quell'altro bellissimo gol realizzato da quest'altro under del Nardò, no? Perché anche Gallo è un under, un 2001, peraltro già giunto alla terza rete stagionale, un bottino di tutto rispetto per un ragazzo al suo primo anno sostanzialmente in
Sì,
prima squadra.
lui è un 2001. Ieri, diciamo, nello scacchiere iniziale, dopo un po' di tempo stava tornando da titolare perché è stato per un po' sostituito da Rimoli, quindi aveva ancora una marcia in più per voler dimostrare tutto il suo valore. Secondo me, dal punto di vista tecnico, Gallo è un prodigio perché in allenamento gli si vede fare delle cose incredibili. Lo stesso gesto di ieri denota sia freddezza sia delle capacità, cioè non è da tutti avere, insomma, quella lucidità sotto porta di incrociare facendo lo scavetto al portiere. Quindi per un ragazzo di 20 anni, come si dice, è tanta roba. Quindi dal punto di vista degli under, ieri ancora una volta tanto di cappello a tutti e quattro perché sono stati veramente incredibili, e oggi uno di questi sarà il nostro ospite, no?
E infatti a breve attiveremo il collegamento telefonico con Giacomo Valsano, che dicevamo in assoluto il non in assoluto il più giovane, perché c'è anche Palazzo che è un classe 2003, però tra quelli che viene utilizzato
abbiamo anche Lezzi 2005, che potrebbe essere schierato, che si allena costantemente con la prima squadra. È un 2005 che
omonimo naturalmente del più noto centrocampista,
no scusami, Leuzzi.
Ah, Leuzzi,
mi sono confuso, cioè Lezzi è l'under titolare, Leuzzi è il 95.
È il 2005.
Quindi. 2005, un sedicenne che può essere comunque schierato, insomma.
Infatti, d'altra parte, pensavo proprio a questo. Praticamente da un anno le squadre giovanili sono ferme, no? La Juniores,
sì,
non...
Purtroppo sì. Purtroppo
e
sì.
Quindi questo probabilmente ha danneggiato molti di questi ragazzi. Magari questo Leuzzi è uno dei pochi che, sì, aggregato alla prima squadra, è riuscito, sì, a...
Ce n'è aggregato più di qualcuno, per la verità. Abbiamo lo stesso Dorini, che può essere schierato in qualunque momento, e orbita, diciamo, con la prima squadra. Abbiamo Filoni, i due Filoni che... praticamente si allenano costantemente con noi, poi non dimentichiamo Boscaini, insomma c'è un po' di ragazzi che non sono stati del tutto fermi, ma quando il campionato junior si è bloccato sono stati aggregati alla prima squadra, non hanno avuto ancora la possibilità di essere schierati, però qualcuno di loro è stato, diciamo, nei 20 della distinta in qualche partita.
Allora, a proposito di giovani, stavamo parlando insomma di questi prodotti del vivaio del Nardò. Abbiamo in collegamento, come vi avevo preannunciato, Giacomo Valzano. Benvenuto nella nostra trasmissione, Giacomo.
Buonasera a voi.
Allora, dicevamo, Giacomo Valzano, classe 2002, il più giovane tra gli under utilizzati in maniera continuativa da Danucci quest'anno in prima squadra. Poi c'è questo fatto estremamente positivo, che si tratta di un prodotto del settore giovanile del Nardò. Giacomo, c'è anche Fernando Pero qui.
Ciao,
in studio.
Sì, sì.
Ciao.
Ciao.
Pian piano, no, quest'anno, già lo scorso anno eri aggregato alla prima squadra, quest'anno pian piano hai iniziato a ritagliarti qualche spazio nelle parti finali delle partite, poi l'esordio in prima squadra, diciamo dal primo minuto con il Gravina. E poi sostanzialmente da Picerno in poi, dalla trasferta di Picerno in poi, sei diventato titolare inamovibile di questa squadra. Sicuramente puoi essere ampiamente soddisfatto di questo tuo cammino, no, nel corso di questa stagione.
Diciamo sì, che è una bella soddisfazione, anche perché se immagino da dove sono partito, dagli allievi del Nardò, comunque dal settore giovanile, non avrei mai pensato comunque di ritagliarmi uno spazio così importante nel primo anno di Andri, insomma, perché comunque la scelta di essere comunque ha ampie scelte, quindi il fatto che lui abbia fiducia in me a me fa molto piacere, e il fatto che riesca ad aiutare la squadra mi riempie anche d'orgoglio, perché comunque è molto significativo per me.
Sì, insomma, dicevi di questa tua lunga militanza nel settore giovanile del Nardò, hai iniziato dagli allievi, sei arrivato in prima squadra, ora sei addirittura titolare, diciamo, fisso. Quali sono le tue caratteristiche di centrocampista?
No, vabbè, comunque io cerco di fare sempre quello che mi chiede il mister. Le mie predisposizioni erano comunque più da interditore, però ultimamente sono migliorato anche molto nella fase di impostazione, dove comunque mi piace anche molto toccare la palla e far girare il gioco. Mi chiede sempre di stare concentrato al 100% e penso di pagarlo comunque in maniera positiva per adesso. Poi speriamo che il campionato si concluda per il meglio.
Giacomo,
per noi.
Giacomo, sono Fernando, ti dispiacerebbe avvicinare il telefono, perché la voce a tratti diventa più lieve,
sì,
insomma, si sente...
È vino, sono vicino al telefono.
Magari c'è il viva voce, non lo so, c'è qualche problema, nel senso che arriva un audio troppo ridotto.
Sì,
adesso?
Sì,
va molto
adesso
meglio.
Sentiamo meglio.
Però abbiamo capito quello che hai detto, sicuramente.
Sì, anche perché poi... quest'anno sei stato un po' costretto anche a snaturarti, nel senso che dicevi che nasci come interditore, quella è la tua caratteristica principale, però in questo centrocampo a due appunto bisogna riuscire a fare un po' di tutto, no? Interrompere l'azione avversaria, rilanciare l'azione. E poi oltretutto sei stato anche utilizzato in un ruolo particolare in molte partite, cioè schierato dietro la punta centrale, sia pure con compiti, no, di disturbare sul nascere l'azione d'attacco avversaria. Come ti sei trovato in questa posizione un po' strana?
Beh, comunque io non posso pretendere comunque di giocare dove voglio, dove vorrei magari. All'inizio adattarmi comunque fa sempre bene perché poi il ruolo che non è tuo, comunque gli over, i grandi, danno sempre grandi consigli, grossi consigli e mi danno anche una mano a migliorare. Il fatto che sia stato schierato in un ruolo non mio comunque mi fa molto piacere perché significa che il mister ancora una volta mi ha dato molta fiducia e il fatto che magari sia stato schierato per difendere maggiormente, magari o stroncare sul nascere le azioni che hanno comunque è una cosa positiva. Poi per quanto riguarda l'impostazione, sono il primo anno di Andre, quindi fa parte del gioco, quindi mi piacerebbe anche migliorare su questo.
Fernando, tu Giacomo Valzano lo conosci da un bel po' di tempo, no? Dato questa sua lunga trafila nel settore giovanile.
Sì, allora io sono particolarmente orgoglioso che Giacomo sia diventato un titolare adesso nella squadra perché in un certo senso si vedono realizzati non solo i suoi sacrifici, ma anche i nostri, perché abbiamo puntato su dei giovani di valore e adesso vedere che mister Danucci gli ripone una fiducia assoluta in un ruolo di responsabilità, quale quello del centrocampista, non fa altro che ritornarci tanta soddisfazione. Ovviamente, io credo, Giacomo, che il mister abbia avuto l'occhio più lungo rispetto a quello che tu pensi possa essere il tuo ruolo, perché stai facendo benissimo e quindi probabilmente ti ha trovato la collocazione che nei tuoi pensieri era un attimino lontano. Comunque, non ci pensavi a ricoprire questo ruolo, cioè a te piaceva quello di interdizione, però avendo anche dalla tua tanta tecnica, capacità di passaggio, di controllo del pallone, poi hai anche la capacità di trovarti nel baricentro dell'azione sempre. Non so se questa cosa l'hai riflettuta, perché
Certo.
dalla tua passano parecchi palloni, ed è sorprendente questa cosa, perché vuol dire che hai un'intelligenza tattica di saperti trovare nel posto giusto al momento giusto. E ho riflettuto anche in tanti highlights rivisti, nei quali mi è capitato di vedere che ti capitavano anche tanti palloni da poter essere messi dentro. Cioè, secondo me il gol ti manca, ci sei molto vicino perché hai anche la capacità di leggere l'azione o dove possa comunque finire l'azione nell'area avversaria. Quindi sono delle doti veramente fondamentali, no? Per uno che ambisce, insomma, ad affermarsi come calciatore, come io credo che tu voglia fare. E poi voglio farti complimenti per la serietà con la quale ti applichi e con la quale trasferisci anche energie nel campo dello studio, perché lo fai e lo so. E quindi dividi le tue energie, la tua giornata, sia per il nardo calcio che per lo studio, quindi non fa altro che aumentare la stima che tutta la società ha nei tuoi confronti e tutte le aspettative che ha nei tuoi confronti, per cui rimani sempre umile, te l'ho detto ieri a quattro occhi, conserva questa capacità di riflessione, di applicazione, di essere serio, e magari con tanta umiltà continua a ascoltare i consigli dei compagni, dei più grandi, perché hai anche la fortuna di stare in un gruppo meraviglioso come quello di quest'anno. E sono sicuro che ti prenderai tante soddisfazioni nella carriera di calciatore. Per cui bravo, adesso facci questo benedetto gol e continua,
Ringrazio,
e continua così, insomma.
sì, peraltro. A proposito di gol, proprio in occasione dell'ultima trasferta, no? Quella di Francavilla, Mi pare che Giacomo Valsano sia andato vicino al gol proprio con un colpo di tacco,
Sì, all'inizio sì.
un po' diverso come dinamica rispetto a quello di Gallo di ieri, però anche lui ha provato questa magia, no? Che poi
Che poi tra
invece.
l'altro lui praticamente anche a Gravina gli capitò nel finale, poi diede il pallone a Granato proprio perché in quella circostanza non ce la facevi più. Mi piace sottolineare il podismo, il movimento, no? di Giacomo, perché non è facile, soprattutto con queste temperature, mantenere sempre una corsa così sostenuta, no? Nel corso dei 90 minuti, perché a volte andare a fare il pressing, essere l'appoggio per l'azione, avere la lucidità del passaggio, cioè per un ragazzo che non ha ancora 20 anni è tutto dire, no? Invece, ripeto, una sorpresa felicissima e niente, porta avanti questo ruolo con la serietà di sempre e regalaci soddisfazioni, Giacomo.
Mi fa molto piacere, grazie per le belle parole.
Sì, peraltro volevo aggiungere, nella partita di ieri per ben 2 volte ha vestito anche i panni dell'uomo assist, no? Sia sul tiro di Lezzi, quella triangolazione, poi ha concluso Lezzi tirando al lato, e anche poi servendo un pallone che Rimoli non è riuscito poi a concretizzare. Quindi anche sotto questo punto di vista, insomma, sta dando dimostrazione di avere
In effetti.
capacità di acquisire capacità, no? Anche con il
Che poi
tempo.
secondo, cioè, parliamo in maniera chiara, no? Cioè mettere un 2002 in mezzo al campo nel momento in cui tu hai un centrocampo in cui sei costretto a rinunciare a gente come Scialpi e Lezzi per motivi anagrafici, ma sei compensato dalla qualità di un giovane che non sta lì per dovere, no? Di rispetto delle regole, ma perché veramente è valido, vuol dire tanto. Cioè, no, non è che non vedo squadre che schierano i 2002 a centrocampo, insomma, no,
Sì.
tenendosi altrettanti bravi colleghi in panchina, molto più maturi e molto più esperti.
Sì, io ricordo un centrocampista così giovane schierato dal Nardò, ma bisogna andare indietro forse di 20 anni, mi pare era Stefano De Razza, no? Anche lui.
Stefano De Razza, avevamo anche Maschio in Lega Pro,
Sì.
in C2, poi ancora prima avevamo Favonio, però insomma lui era più un
Eh sì,
trequartista.
uno più d'attacco. Giacomo, dicevi di aver milita di militare ormai nel Nardò da tantissimi anni dagli allievi. Come ti sei avvicinato al calcio? Qual è stata la tua prima società?
No, io ho iniziato a giocare comunque nel paese dove vivo, a Trepuzzi. Ci sono rimasto per circa 6 anni, poi ho deciso di spostarmi a Novoli, dove in 2 anni comunque sono riuscito anche a esordire in eccellenza
Ho
nell'ultima partita del campionato.
capito. Quindi
E
praticamente
poi
da
da
sedicenne,
lattante.
da 18,
Sì,
quanti
da
anni
quindi, 15
avevi?
anni.
Ah, infatti, perché il Novoli è da un bel po' di anni, insomma, che non
Sì,
milita più l'eccellenza.
poi da 15 anni si può giocare in prima
Sì,
squadra,
ho
non prima.
capito. E poi da lì, insomma, c'è stato l'approdo nel settore giovanile dell'Ardò. Torniamo un attimo alla partita di ieri. C'è stato questo inizio così arrembante del Nardò. Poi avete un po' temuto quando il Molfetta nel giro di pochi minuti ha messo a segno quei 2 gol. Cosa è successo in quei frangenti?
Ma io credo che comunque le imperfezioni oppure le disattenzioni facciano parte di una massima di tutti i 90 minuti, quindi siamo stati bravi comunque a concedere solo quei 10 minuti e bravi anche a segnare quei 4 gol che ci hanno permesso di avere un distacco abbastanza notevole. Poi è normale subire, ci sta in 90 minuti, non puoi non concedere nulla all'avversario, quindi è normale, però comunque noi reagiamo, siamo sempre stati sul pezzo fino al 95esimo, quindi c'è poco da rimproverare, secondo me.
Sì, oltretutto il Molfetta è squadra, è vero che ieri era priva di Strambelli e La Carra, che sono gli uomini d'attacco più rappresentativi. Comunque il Molfetta ha segnato 50 reti in questo campionato, ha uno degli attacchi più prolifici, quindi tutto torna, no? Anche il fatto di avere una delle difese più perforate, ne ha subite 52 di reti. E insomma, la partita di ieri ha un po' dimostrato quelli che sono sia, diciamo, i pregi che i difetti di questa squadra. Quanto a voi, invece, da quando state giocando ogni 7 giorni, non più a distanza di 3 giorni come è successo per quasi un mese, mi pare che anche da un punto di vista fisico, no, riuscite a dare molto di più in campo.
Sì, è chiaro, fare molte partite ravvicinate ti condiziona specialmente a livello fisico, perché dopo le prime 3-4 partite inizi anche a non essere lucido tatticamente, sbagli le scelte, sbagli anche passaggi abbastanza facili. Quindi diciamo che le ultime partite ravvicinate questo ci ha un po' penalizzato. Poi iniziando a giocare ogni 7 giorni, facendo un lavoro preciso, anche grazie al preparatore, al prof. Marzio, comunque riacquisti la lucidità, riacquisti la forma fisica, la forza e anche la corsa, e questo poi chiaramente ti aiuta insieme agli altri compagni, chiaramente.
Ho capito. C'è qualche centrocampista che gioca in Serie A o magari centrocampista a livello internazionale al quale ti ispiri?
Ma italiani sì, mi piace molto Verratti, però cioè, so che comunque lui è verticalizzatore, anche molto, molto bravo nella fase di interdizione, e quindi diciamo che il suo stile di gioco è quello che magari in grandi linee potrebbe adattarsi al mio, ma tra molte virgolette.
Ho capito.
Quindi diciamo che è lui il punto di riferimento.
E adesso ci sono queste ultime 3 partite. La vittoria di ieri vi consente ancora di continuare a sperare in questo piazzamento playoff. Come guardate a questo obiettivo? Veramente con tanta attenzione, volete raggiungerlo o si tratterebbe soltanto eventualmente di una ciliegina sulla torta di un campionato comunque positivo?
Ma io credo che comunque quello che ci siamo guadagnato ce lo siamo meritato, quindi non ci ha regalato niente nessuno. Il raggiungimento dei playoff sarebbe qualcosa a cui noi sì, comunque aspiriamo di arrivarci, però sapevamo comunque che questo obiettivo era alla portata, avevamo gli elementi, abbiamo l'unione che comunque non è facile avere in una squadra, perché quando in una squadra la maggior parte delle persone sono amici, poi il resto viene tutto più facile. Un lavoro importante lo fa anche il mister, perché comunque ci mantiene sul pezzo, non è facile arrivare così lucidi fino, diciamo, al 13 giugno, perché non si è mai visto un campionato così lungo, e questo è soprattutto merito della squadra, e sicuramente questo è un obiettivo che potremmo tranquillamente raggiungere senza problemi. Chiaramente ci sono queste ultime 3 partite che vanno affrontate col giusto piglio, e poi vedremo, tireremo le somme alla fine dell'anno.
Giacomo, lo sai che se vinciamo a Lavello siamo ufficialmente nei playoff, no?
Nel senso che raggiungiamo il
Raggiungiamo
quinto
il
posto,
Lavello e quindi lo
quindi
scalziamo per i confronti diretti, quindi
sì, teoricamente anche, diciamo, un pareggio terrebbe aperto un
sì, ti tiene
piccolissimo
aperti, però
spiraglio,
insomma,
però
poi
è chiaro che poi sarebbe difficilissimo
sì.
raggiungere l'obiettivo, anche perché
Le distanze rimarrebbero inalterate a 2 giornate alla fine con 3 punti, quindi
bisognerebbe solo sperare nel calendario un po' complicato del Lavello, che comunque dovrà affrontare poi l'Andria in trasferta e il Taranto in casa nell'ultima giornata, e nell'ipotesi in cui il Taranto ancora non fosse matematicamente promosso, quella sarebbe una partita poi aperta a qualsiasi risultato.
sì, è chiaro che il Lavello non ha, diciamo, calendario facile, ma neanche noi, perché poi a noi ci tocca il Bitonto e poi andiamo a Cerignola e neanche il Cerignola è ufficialmente tagliato fuori, quindi è tutto da vivere, è come una mini Champions come ieri sera, no? In cui fino all'ultimo non si capiva chi c'era dentro e chi c'era fuori, però come abbiamo detto è un traguardo che darebbe solamente prestigio a quest'annata, non è un assillo così che è pungente a tutti i costi da raggiungere. Secondo me abbiamo la possibilità di farlo. E secondo me sarà una partita bellissima quella di Lavello, laddove incontriamo una squadra che fa giocare a calcio e che ama giocare a calcio. E quando, diciamo, il gioco è aperto, no? E non è così catenacciaro come in altre situazioni, Nardò sa giocare a calcio e quindi sarà una bellissima partita. E secondo me segna pure Balzano.
Oltretutto, ho visto che Lavello è l'unica squadra a non aver mai perso in casa quest'anno, quindi c'è
Appunto, la legge
sempre,
dei
no,
grandi
la
numeri va
legge di
sfatata, no?
c'è sempre una prima volta, magari potrebbe essere domenica prossima. D'accordo, allora possiamo chiudere questo collegamento e
No, io gli farei
ringraziare.
solo
Ah.
una domanda finale a Giacomo. Giacomo, tu hai attraversato, diciamo così, no, il Nardocalcio, benché nel settore giovanile, lo hai attraversato a livello societario, a livello proprio di ambiente, ecco, in toto. Quali sensazioni hai avuto in questi anni e cosa è cambiato e cosa secondo te dovrebbe essere perfezionato?
Ma perfezionato, questo è un aspetto a me deciderlo, comunque ci sono le persone competenti per quanto riguarda questo ruolo. Certo è che comunque la società in questi 3 anni, avanzando, ha fatto dei grossi passi avanti a livello di organizzazione, comunque non è mai mancato nulla, quindi forse la società è quella che, diciamo, il ruolo fondamentale per far partire una squadra, per formarla e per mantenerla soprattutto. Quindi diciamo che quest'anno il lavoro è stato fatto a 360 gradi, il risultato è positivo e non possiamo lamentarci di nulla assolutamente.
Ma tu lo sai che dopo Palazzo sei il più giovane, ma sei il più anziano dal punto di vista della militanza?
No, questa cosa non la sapevo.
Te l'ho detto io adesso.
Cioè è il più anziano di tutta la rosa,
Stranieri è alla terza stagione, lui no.
infatti. Quindi diciamo Valsano è alla quarta stagione in maglia granata, tra settore
Iniziando agli
giovanile
allievi,
e
sì. Eh
prima squadra, insomma.
sì.
Va bene, allora anche con questa chicca da un punto di vista statistico che non ci manca mai, no, nelle nostre trasmissioni.
È come il portiere del Milano, no? Che fa il capitano essendo un 99 il più anziano di tutti, no?
Quindi rischia il prossimo anno di diventare anche capitano, Bernardo,
È un rischio che ci assumeremo.
anche
No, vabbè, dai,
perché... No.
lasciamolo crescere per come sta facendo. È un ragazzo di sicuro affidamento. Io ripeto, faccio i complimenti a tutti perché in questo gruppo è difficile trovare, come si suol dire, la pecora nera, perché non esiste, no? Quindi sono ragazzi meritevoli di incoraggiamento e di complimenti tutti quanti, dal primo all'ultimo. Però già per Giacomo c'è un affetto particolare, no? Perché proprio quasi da bambino, poco più che bambino, è venuto da noi, quindi è cresciuto, si sta ritagliando un posto, sempre più importante, sarà un punto fermo, spero, anche per l'anno prossimo, quindi.
Anche perché lui ancora ha almeno 3 anni da under davanti, no? Ha avuto la fortuna di diventare titolare già il primo anno in cui
Sì, si è
si
trovato
entra in questa
in
categoria
questo
protetta, no?
circuito, no?
Degli
Sì, per
under.
cui voglio dire, vai per la tua strada tranquillo, Giacomo, con la umiltà che stai dimostrando di avere e con l'impegno che ci stai mettendo, perché raccoglierai i frutti, io ne sono sicuro.
Grazie mille.
Allora, Giacomo, ti ringraziamo per questo ampio tempo che ci hai concesso questa sera. Le nostre interviste, come hai visto, sono abbastanza
Sì,
lunghe, insomma, non sono rapide co come
interviste rapide non ci piacciono, Giacomo. Noi
quelle.
dobbiamo parlare a viso aperto.
No,
Dobbiamo...
è un piacere, è stato un piacere.
Noi non dobbiamo essere formali, dobbiamo arrivare nelle case delle persone che devono avere il piacere di sentirci. Se le domande le facciamo con i cliché confezionate e quant'altro, la gente cambia canale e dice questa è una trasmissione come tante. Invece no, noi dobbiamo distinguerci anche in questo.
Certo,
Abbiamo
assolutamente.
avuto modo oltretutto di conoscere, no, un ragazzo che, per quanto giovane, comunque abbiamo visto ha questa militanza abbastanza lunga nel Nardò. Molto spesso
Non è così.
queste notizie, insomma, non, la grande platea anche dei tifosi non le conosce, perché Allora, ti ringraziamo ancora tanto, Giacomo, e in bocca al lupo, e per il finale di stagione e per la tua carriera, insomma, che è ancora così tanto lunga,
E per
che
il gol che farai a Lavello?
Grazie mille, Capilluvo, è stato un piacere.
Grazie,
Ciao
arrivederci,
Giacomo,
salve,
ciao.
salve, salve a voi.
Ecco, allora, abbiamo avuto Giacomo Valsano, centrocampista under del Nardò. Questa prima parte volge al termine, abbiamo già introdotto dunque quello che sarà l'impegno di domenica prossima a Lavello. Il Lavello è una squadra un po' strana, nel senso che, come dicevi, è propensa a giocare,
Sì,
no?
ha una linea alta di difesa scavalcabile, diciamo, con molta facilità, cioè tale padre e tale figlio, insomma,
Sì,
no? Stiamo parlando di Zeemanlandia, quindi.
è una squadra che segna anche tantissimi gol, che però poi ci sono gare in cui trova difficoltà, no? Lavello ha segnato 51 reti, quindi uno presupporrebbe che sistematicamente riesce ad andare a segno con facilità, però ci sono gare in cui stranamente il Lavello stenta, tant'è che in casa, pur avendo vinto 9 partite, ne ha pareggiate 6, quindi quasi un'alternanza tra vittorie e pareggi in casa, dicevamo squadra comunque imbattuta, l'unica di questo campionato a non aver mai perso in casa. Peraltro il Lavello non è una sorpresa perché quest'estate ha soffiato giocatori come Liurni al Taranto, no? Per dire come sia una società sicuramente che da un punto di vista economico ha ampie disponibilità, leggevo addirittura dell'idea di costruire uno stadio di proprietà lì a Lavello, perché in effetti lo storico stadio di Lavello è un po' uno
Ma
stadio
non
poco
giocano a Lavello.
accogliente, tant'è che giocano pure a Venosa, no?
Sì, infatti per essere una società lucana, di solito le società lucane rispecchiano, no, l'economia del posto, nel senso che non vediamo squadre che arrivano in Serie B o che hanno le fortune di arrivare in Serie A, perché diciamo, un territorio dal punto di vista economico che non riesce a
Sì,
supportare queste
già
categorie.
lo stesso Potenza, oltre alla Serie C, non riesce mai ad andare e spesso ha difficoltà a restarci, no?
Però mi diceva Bennante del posto della gara di andata che loro hanno praticamente la società poggia su un polo industriale abbastanza importante che sta dietro la società, che rispetta con molta puntualità gli impegni, quindi è una società che è emergente e che ha i propositi di fare bene, quindi
Sì,
occhio al Lavello.
d'altra parte se guardiamo l'11 praticamente non ha nulla da invidiare alle grandi di questo campionato perché c'è Di Vito Francesco che ha una lunga carriera, anche, ha giocato molti anni anche in Serie B, no? Che poi anche il capitano nella partita d'andata giocava da terzino destro, però a volte fa anche il centrale
Sì, sì,
difensivo.
sì. E
Poi c'è Herrera, lo conosciamo bene, pure ex Lecce, forse.
Sorrento.
Sì. Poi in avanti Liurni che è esploso l'anno scorso, quest'estate è stato uno dei giocatori più ricercati e alla fine se è andato a Lavello significa che gli avranno offerto sicuramente cifre enormi.
Più concorrenziali rispetto ad altri,
Poi
sicuramente.
c'è questo attaccante argentino Burzio che ha segnato 16 reti, quindi si è dimostrato un attaccante sicuramente molto prolifico. Poi c'è El Ouazzani, anche se ultimamente pare sia
No,
infortunato.
ieri ha giocato.
Ah sì. E
Ieri ha giocato, sì.
allora sì, perché poi c'è Longo che è una mezzala, ma che molto spesso gioca anche da attaccante esterno, tant'è che lui segna sempre tantissimo, già 9 reti quest'anno, ricordiamo lo scorso anno stava a Cerignola, insomma si tratta di giocatori top player, diciamo, della categoria. Poi probabilmente non ha molti rincalzi all'altezza della situazione, ha pagato forse un po' questo, però l'undici titolare è un undici che è in grado, insomma, di lottare anche per la promozione. D'altra parte poi
Ma
alla
loro sono
fine.
partiti con l'idea di vincere il campionato,
Sì.
cioè, inizialmente quest'estate annunciavano colpi uno dietro l'altro,
Infatti.
cioè, ricordo che uscivano dei comunicati stampa con sempre le stesse facce dirigenziali del Lavello, ma con calciatori
Di alto
di
livello.
alto livello a fianco, quindi non è una società qualunque, insomma.
Quindi sicuramente sarà una partita godibile. Ricordiamo che torniamo a giocare ad Avello a distanza di 40 anni, 80-81 l'ultima partita. Il Nardò ha vinto soltanto una volta negli otto precedenti all'Avello nel campionato 71-72, poi quattro pareggi e tre sconfitte. Questo.
L'Avello una volta vinse anche a Nardò.
Sì. Diciamo che negli anni
Sì,
70,
in quel decennio
in quel
70-80 era
decennio,
una presenza fissa, sì.
appunto, Va bene, vedremo insomma come andrà a finire questa gara di domenica prossima e se anche per le ultime due potremo continuare a coltivare questo sogno dei playoff che serve anche per poter poi giocare con motivazioni, no? Le ultime due gare di
Certamente,
campionato.
certamente.
Grazie Fernando, ci rivediamo lunedì prossimo e
Grazie a
noi.
te Michele, grazie agli amici che hanno la pazienza di ascoltarmi tutti i lunedì.
E noi ci fermiamo un attimo e poi torneremo con Gabriele Durante e Sebastiano Tarantino per parlare di basket e di questo approdo in semifinale della Frata Nardò.
Radio Centrale, network promosso dalla Fondazione Fare Oggi, braccio operativo della Caritas diocesana della diocesi Nardò-Gallipoli.
Mio fratello era forte, ribelle, più bello di me. Avevamo una donna in comune e una macchina in tre. Mi faceva conoscere gente che poi malediva. Mi parlava di stati sovrani e di nuove famiglie. Mio fratello rubava le sedie per stare più su. Mi diceva che tanta fortuna sarebbe arrivata. Di terra mio padre pregava, lo guardava negli occhi e temeva di averlo capito. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta alla finestra, salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più. Fratello un bel giorno è sparito e non ha ringraziato. C'è mia madre che ancora l'aspetta per l'ora di cena. Lui non era cattivo ma aveva un destino scolpito. Non lo cerco perché se lo trovo lo ammazzo da me. Salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta alla finestra, salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più.
Catalia mia, pensa a tagliare a tia, lasciami campare, non giù mi può giudicare. Tu, Catalia mia, pensa a tagliare a tia, lasciami cantare, chi stesso non ha canzoni. Calatene tutti gli occhi e se vi trovate davanti alle specchie, che tutto che gioco si fa mociare, giorna come la luce da soli. Tira la vetra qua senza peccato, non c'è condanna, non c'è condannato. Hai visto l'uomo, non ho votato la pecora, non so, passicuta la lupo.
Salvo l'uomo che bussa alla mia porta, salvo l'uomo che canta alla finestra, salvo l'uomo che scrive, salvo l'uomo che ride, salvo l'uomo e sarà un giorno di festa. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore. Mai più, mai più, mai più, mai più dolore.
Abbastanza.
Allora, siamo tornati in studio per la seconda parte di Centrale Sport dedicata esclusivamente al basket. Siamo qui per celebrare, insomma, questo passaggio di turno della Frata Nardò, che ha conquistato l'accesso alle semifinali dei playoff per la promozione in A2. Ne parleremo come ogni lunedì con Sebastiano Tarantino. Ben ritrovato, Sebastiano.
Buonasera a tutti.
E ospite in studio questa sera della Frata è Gabriele Durante, responsabile marketing, insomma, della
buonasera a tutti.
Nardò. E, diciamo che di scontato non c'è niente, no? Perché i risultati vanno sempre conquistati sul campo, però alla fine, pur con qualche piccolo brivido, quello relativo alla terza gara, l'obiettivo è stato raggiunto e possiamo anche dire senza grossi affanni.
Sì, diciamo che di scontato non c'è mai nulla nel mondo dello sport, nel basket soprattutto, perché ti giochi le partite fino all'ultimo secondo. E soprattutto con un avversario ostico come quello della Luciana Mosconi Ancona, che ha dimostrato sul campo di essere veramente un avversario tosto da battere. E ci siamo riusciti, abbiamo raggiunto uno degli obiettivi stagionali che ci eravamo dati e ora bisogna continuare su questa strada per cercare di andare avanti il più possibile e poi vedere pian piano che cosa succede. Come hai detto tu, non ci sono stati grandi brividi, nonostante gara 3 in casa loro, dovevamo aspettarcelo e io penso che questo è merito nostro e di ciò che abbiamo dimostrato in campo, perché loro, torno a ripetere, erano un avversario tosto da battere.
L'abbiamo detto anche nelle scorse settimane, forse la classifica del girone di Ancona non è stata proprio corretta nei loro confronti, sono dimostrati una squadra che sicuramente meritava più del sesto posto. Velocemente, analizzando le partite, a parte gara 3 che è arrivata la sconfitta sul finale, sono state tutte e tre delle partite in cui la squadra è riuscita sempre nel terzo quarto praticamente a prendere un vantaggio importante che poi ha permesso di gestire nel quarto quarto le partite, sia le due gare in casa che poi gara 4 lì ad Ancona. In generale possiamo dire che la squadra è andata avanti continuando quello che di buono era stato fatto nella parte finale del campionato, escludendo insomma quelle famose due sconfitte finali che abbiamo sempre detto sono state un po' indolori e con tante assenze, quindi appunto continuando quello che di buono era stato fatto prima.
Sì, esatto, diciamo che anche in gara 3 abbiamo avuto un vantaggio importante nel terzo quarto che poi non siamo riusciti a gestire. E loro in casa non avevano nulla più da perdere, dovevano giocarsi il tutto per tutto perché altrimenti sarebbe significato un secco 3-0 e quindi hanno insistito e noi abbiamo mollato sul finale della partita, abbiamo commesso alcune sciocchezze che poi ci hanno insomma portati a gara 4. Avremmo preferito tornare a casa un po' prima per riposare, però ripeto, loro erano un avversario davvero veramente duro e secondo me già il 3-1 è un risultato ottimo per ciò che loro hanno dimostrato in campo. La classifica sicuramente non è una classifica che li ha sorriso perché causa infortuni loro hanno perso Poti per larghi tratti di stagione, Rossi, poi soprattutto nelle ultime giornate hanno avuto dei problemi di Covid che non gli hanno permesso di esprimersi al massimo e quindi poi ce li siamo ritrovati al sesto posto però avevamo un po' di timore all'inizio perché comunque non sai mai cosa aspettarti, i playoff sono storia a sé e nonostante abbiamo avuto vantaggi importanti durante tutte e quattro le gare comunque sono stati sempre ricuciti dall'avversario, a dimostrazione del fatto che non bisogna mai dare nulla per scontato è che la partita si gioca fino agli ultimi secondi e proprio ultimi secondi che in gara 3 ci sono stati fatidici per noi, però possiamo essere soddisfatti.
Adesso dobbiamo aspettare il risultato di Vicenza-Roma di gara 5, a dimostrazione Vicenza-Roma che i playoff insomma sono difficili per tutti e che non esiste una serie facile il fatto che Vicenza e Roma siano andate a gara 5 appunto nella dimostrazione, a prescindere dall'avversario che ne uscirà, non bisogna assolutamente cullarsi insomma di questi ottimi risultati di queste prime gare, soprattutto perché dovesse passare Vicenza comunque ci aspettano un paio di trasferte abbastanza toste. Ricordiamo che insomma, a beneficio di chi ci ascolta, se dovesse passare Vicenza, le prime due, gara 1 e gara 2, saranno in trasferta, e quindi anche un'eventuale gara 5 sarà in trasferta. Invece dovesse passare la Luis Roma, le prime due, un'eventuale gara 5, saranno in casa. Dicevo appunto, se dovesse passare Vicenza soprattutto, ci aspettano delle trasferte importanti, quindi insomma non bisogna abbassare la concentrazione.
No, assolutamente no, anche perché sono entrambe due squadre molto ben organizzate, diverse tra loro, perché abbiamo Roma che abbiamo già incontrato, ma il risultato che abbiamo maturato contro di loro nella seconda fase non deve ingannare nessuno, perché loro sono una squadra lunga, venivano da assenze importanti, hanno avuto 13 giocatori in squadra con il Covid, quindi quando ci hanno incontrati a noi erano reduci da 3 partite in una settimana, e quindi con rotazioni ridottissime. Loro in realtà sono una squadra ad altissime rotazioni, sono lunghi, sono giovani, corrono, difendono, e quindi comunque non è mai un avversario tranquillo. Infatti si sta giocando a gara 5 l'accesso alle semifinali con Vicenza, che invece nel suo girone è arrivata seconda. Vicenza, a differenza di Roma, è una squadra molto ben organizzata, con il coach Ciocca, che è uno degli allenatori più importanti di tutto il panorama della Serie B, che è riuscito, nonostante non abbia un roster di primissimo livello, a fare un campionato ad altissimo rendimento. Quindi entrambi gli avversari saranno degli avversari tosti, e la concentrazione sarà importantissima. Noi, lato nostro, inutile nasconderci, abbiamo un roster completo in ogni reparto, lungo e di talento, e ben allenato da Michele, che sta dimostrando giornata dopo giornata, partita dopo partita, di meritarsi il posto. E quindi comunque non dobbiamo aver paura di nessuno, però bisogna sempre rispettare l'avversario e giocarsi le partite, e poi il risultato che verrà dirà chi è il migliore, perché le vittorie si conquistano sul campo e non prima.
Un periodo che insomma adesso, anche con l'arrivo del mese di giugno, se non sbaglio sarà anche possibile avere ancora più persone, però insomma le vittorie in casa contro Ancona hanno bisogna dare il merito insomma anche al fatto che finalmente al palazzetto abbiamo rivisto un po' di gente, non tantissima, però insomma più di quella che abbiamo visto praticamente per tutta la stagione, ed è sempre un bene quando i tifosi possono supportare la squadra direttamente al palazzetto. E poi insomma conosciamo i nostri tifosi e sappiamo quanto poi sono stati importanti nelle più grandi vittorie insomma che negli ultimi anni Nardò ha maturato. Dicevo, adesso nel mese di giugno credo che sarà possibile forse avere anche qualche persona in più, forse ancora
diciamo no. Che il governo ha dato il via libera alla Lega Serie A, quindi è dalle semifinali in Lega Serie A, e ci potrà essere un aumento di spettatori. In Serie B ancora no, la Lega Pallacanestro ha fatto richiesta, però ancora non abbiamo ricevuto risposta, quindi per ora rimane tutto invariato. Siamo fiduciosi, perché se hanno dato il via libera in Serie A dovrebbero usare lo stesso metro di giudizio anche in Serie B, e il nostro palazzetto, come ben sappiamo, non potrà ospitare il limite massimo di 500 tifosi, perché non possono entrare nei 500 neanche a pieno regime. E quindi comunque noi avremo sicuramente delle entrate ridotte, e come hai detto tu, ad Ancona abbiamo visto qualche tifoso in più, rispettando comunque sempre i 115 addetti ai lavori, come detto Massimo, e abbiamo dato l'opportunità a qualche tifoso, e ora a rotazione faremo entrare gli altri, e stiamo iniziando a regalare a tutte le persone che ci hanno sempre supportati la possibilità di vedere la squadra dal vivo. Purtroppo il momento non è facile. I tifosi sono la benzina dello sport a qualsiasi livello, in qualsiasi circostanza. Alla fine gli sponsor, la società, i giocatori giocano per i tifosi e per l'entusiasmo che si regalano. Quindi ci auguriamo di vederli il prima possibile all'interno del palazzetto e speriamo che tutto ciò finisca presto.
Lo stai accennando tu, ne abbiamo parlato anche con Ivan Marra qualche settimana fa quando è venuto qui ospite. E, insomma, questi 2 anni di Covid hanno pesato su tutte le società e la nostra non è stata da meno, ovviamente. Insomma, chi adesso meglio di te può spiegarci com'è stato poi quest'anno, comunque riuscire ad avere quasi tutti gli sponsor che c'erano anche lo scorso anno e che insomma hanno continuato a supportare questo progetto che all'inizio dell'anno forse speravamo anche di poter insomma vedere un po' come dire, essere un po' più completo con l'Academy e tutto quello che era stato per la Serie C, purtroppo insomma per il Covid poi non è stato possibile, però nonostante questo gli sponsor non hanno abbandonato, insomma la società hanno deciso di credere ancora nel progetto Andrea Pascardo.
Sì, esatto, diciamo che siamo stati molto fortunati perché Nardò è una piazza, chiamiamola piccola in realtà, però piccola no, non è. E abbiamo sponsor importanti che ci supportano e che credono nel progetto. Noi come società ci aspettavamo di trovare molte più difficoltà di quelle che in realtà abbiamo incontrato, forse perché neanche noi avevamo così fiducia. E nel momento eravamo molto spaventati per quello che si sentiva in giro. In realtà, quando abbiamo iniziato a contattare tutte le persone a noi vicine, ci hanno subito dato il loro supporto, il loro appoggio e abbiamo confermato praticamente il 90% degli sponsor che avevamo l'anno prima. E alcuni sponsor hanno anche aumentato il loro impegno. Proprio a dimostrazione del fatto che il progetto è un progetto serio a lungo termine, che gli anni precedenti avevamo lavorato bene, dando la giusta visibilità ad ogni attività che ci ha dato il suo supporto economico. Abbiamo riconosciuto il loro impegno e siamo riusciti anche tramite attività innovative ad avvicinare sponsor nuovi. Forse per il primo anno ci sono stati degli sponsor addirittura che ci hanno chiamati per fare la pubblicità con noi. E non è semplice, nel mondo dello sport questo accade veramente pochissime volte. E alcuni sponsor ci avevano accordato un impegno economico e durante l'anno ce l'hanno aumentato proprio perché sono rimasti contenti di quello che stavamo facendo. Possiamo essere soddisfatti sotto questo punto di vista. E per la nuova stagione siamo riusciti a confermare tutti i nostri main sponsor già per l'anno prossimo, quindi è una buona base. Siamo pronti ad affrontare tutti gli impegni che si presenteranno, che siano essi la Serie B o se dovesse arrivare il salto di categoria. Noi siamo pronti, ci siamo preparati tutti questi anni proprio ad affrontare questo tipo di cose. Noi dal lato nostro ci stiamo mettendo tutto l'impegno e gli sponsor sono importantissimi per riuscire a poi a realizzare tutti i progetti che abbiamo. Come hai detto tu, il progetto dell'Academy è un progetto molto importante sul quale la società sta investendo davvero tanto. Prova ne è la struttura che abbiamo realizzato accanto al tensor statico e completamente a spese della famiglia Durante e della società. E proprio perché crediamo nei giovani, nel settore giovanile, in tutto quello che poi ruota intorno ai giovani, quindi educazione, dopo scuola, corsi di marketing, social media, l'utilizzo delle nuove tecnologie, corsi di inglese per bambini e per le famiglie, insomma, a 360 gradi abbiamo creato una struttura che è in grado di ospitare a 360 gradi tutte le attività necessarie. Non stiamo lasciando nulla al caso, la famiglia Durante sta investendo anche in un progetto che è la foresteria, per avere quindi anche una foresteria di proprietà, appunto per puntare sui giovani. E Non vogliamo che sia soltanto la prima squadra a dar lustro alla città, ma vogliamo creare proprio un settore giovanile in grado di rendere riconoscibile il marchio della città di Nardò in tutta Italia.
Faccio l'ultimissima domanda, non soltanto, che poi si collega anche a quello che hai detto tu, insomma, puntare sui giovani non soltanto sul campo, ma insomma, possiamo dire che la società sia una delle società che in Serie B dal punto di vista della comunicazione, del marketing, è una delle migliori, se non quasi insomma, la migliore, ce ne sono poche insomma, con questi risultati.
Grazie.
Nonostante poi insomma tutto il lato marketing e comunicazione sia gestito da giovanissimi come te, Francesco De Razza e Gidio Bollino, quindi insomma puntare sui giovani non soltanto sul campo ma anche insomma per tutto quello che è il contorno poiché è importante altrettanto insomma.
Sì, diciamo che questo è un concetto in cui il patron Fabrizio, Durante, il nuovo patron e l'ex Carlo hanno sempre sottolineato il fatto di investire su giovani neretini che portano avanti tutte quelle che sono le attività collaterali della società. Prova ne il mio impiego, l'impiego di Valentino Mandolfo, direttore generale, cresciuto proprio nella società. E anche il tuo supporto, che quest'anno doveva essere molto più importante, poi cause Covid, quindi l'annullamento del campionato di Serie C, poi non, insomma, ha un po' sconvolto i piani. Francesco De Razza è il nuovo responsabile della comunicazione, giovanissimo, alla prima esperienza, ma tutto il team, Egidio Bollino che da anni ci segue, ci supporta, l'inserimento di Stefano Andriani e di Simone Dellatti. Sono tutti ragazzi giovanissimi cresciuti intorno all'ecosistema Pallacanestro Nardò e proprio questa è la dimostrazione del fatto che non vogliamo assolutamente andare a prendere forze esterne che magari non hanno a cuore la società, ma vogliamo creare noi, cioè investire quelle risorse economiche internamente per la formazione. A tal proposito, importante è l'accordo siglato all'Università del Salento, in cui tutti i nostri atleti, ma anche le persone dello staff, i ragazzi dello staff, possono fare affidamento, quindi con borse di studio, riduzioni delle tasse, proprio perché la formazione è l'investimento più importante. Sì, la formazione atletica, la formazione dal punto di vista della pallacanestro, ma anche la formazione umana e scolastica che non deve mancare. Appunto perciò gli investimenti della famiglia e della società sono fatti in ottica giovanile, in ottica di prima squadra e in ottica anche di mini basket, perché poi alla fine parte tutto da lì, dai bambini e dalle famiglie che prima del Covid riempivano il palazzetto. Siamo uno dei pochi palazzetti in Italia che per il 70-80% l'affluenza è di famiglie e bambini. E questo è una cosa che ci rende molto, molto orgogliosi.
Sì, abbiamo preso l'impegno con Gabriele di lasciarlo libero massimo per le 20 e 35 perché ha altri impegni, quindi rispettiamo l'impegno. Ricordiamo soltanto per concludere che al momento l'unica certezza è che la frata Nardò tornerà in campo domenica prossima, però non si sa né l'avversario
Aspettiamo l'avversario.
né se si giocherà a Nardò o in
Ovunque.
trasferta. Ricordiamo, se
Se
dovesse
dovesse
vincere.
passare la Roma, cioè la Luis Roma, giocheremo gara 1 e gara 2 in casa e quindi anche eventuale gara 5. Invece, dovesse passare Vicenza,
Si
si
inizierà
inizierà fuori casa.
da fuori casa, insomma. Ricordiamo i risultati delle quattro partite che si sono fin qui disputate tra Roma e Vicenza. La prima vittoria è stata di Roma a Vicenza per 79 a 58, poi Vicenza ha vinto la seconda in casa per 87-66, la terza in trasferta a Roma per 87-62 e poi ieri ha perso per 84-77. A parte la gara di ieri, vedo punteggi molto ampi, no? E a favore di una e a favore dell'altra, per cui diventa difficile capire la reale
Sì, sono
consistenza.
due squadre diverse tra loro e i playoff sono sempre una storia a parte, quindi diciamo che questi risultati non devono trarre in inganno nessuno. Ci può stare, potrebbero succedere anche a noi, bisogna aspettarsi di tutto.
Oltretutto, aggiungo soltanto che le due big del nostro girone, Taranto e Rieti, tutte e due hanno dovuto attendere la quarta partita, no? Per
Sì, esatto.
ottenere, la qualificazione alle semifinali. E Bernareggio, che ricordiamo fu la
La
squadra
sconfitta,
affrontata,
Supercoppa.
in Supercoppa in finale, addirittura ha dovuto attendere la quinta partita, no?
Sì,
Anzi, deve
dovrà giocare, sì.
attendere, si gioca
Con
martedì
Faenza.
per ottenere il passaggio. Questo per dire quanto nei playoff non ci sia nulla di scontato ed è tutto da conquistare partita dopo partita. Ci fermiamo qui, grazie a
Grazie a voi.
Gabriele Durante, ricordiamo responsabile marketing della Frata Nardò. Grazie a Sebastiano Tarantino che tornerà qui con noi lunedì prossimo per cominciare a commentare, insomma, l'esito di quella che sarà stata la prima semifinale. Un ringraziamento finale a Gianfranco Esposito, che ha curato la parte tecnica. Ci risentiamo dunque lunedì prossimo, sempre alle 19:30 con Centrale Sport. Buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva. I protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi.